Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Sette come il numero magico per eccellenza, un numero che è l'emblema della totalità, dello spazio, della risurrezione. Metteteci dentro quello che volete, però il 7 è un numero davvero particolare, speciale. E questa è la settima stagione di Incipit, la trasmissione di Radio X dedicata ai libri, alla letteratura e agli autori sardi. E per incominciare questa settima stagione abbiamo un nome nuovo, un ospite che non era mai capitato nelle grinfie di Incipit e di Radio X, è Daniele Congiu. Benvenuto Daniele.
Buongiorno, grazie dell'ospitalità. Aggiungo vai. Solo che il 7 è il mio numero preferito, quindi è perfetto.
Direi abbiamo chiuso un cerchio, perfetto. Possiamo dire così. Daniele, tu hai appena pubblicato un libro con Arcadia, in realtà non è il tuo esordio, perché già in passato, diversi anni fa, parecchi anni fa se non ricordo male, quanto è passato?
Sì. Dunque, fu il primo romanzo del 2013.
Esatto.
Sono passati un po' d'anni.
Eh sì, La chiave di Velikovsky, vero? Un libro molto bello, molto ambientato anche quello in Sardegna e via discorrendo. Però adesso non guardiamo al passato, guardiamo al presente, guardiamo al futuro. Erano gli anni. Questo è il titolo del tuo nuovo romanzo, dove si parla di Cagliari, si parla soprattutto è una quasi una saga, un'epopea di una famiglia, perché iniziamo dai primi del Novecento e poi attraverso il racconto e lo sguardo di un ragazzino sostanzialmente arriviamo anche ai giorni nostri, si ripercorre la storia di questa famiglia e poi anche della città di Cagliari, ma non soltanto questo. Ci introduci un po' in questo mondo che hai così pensato e ideato.
Sì, concordo, è una saga familiare, narrata però in un modo un po' particolare, direi, perché è narrata dal punto di vista di un bambino che ha 10 anni, nel 1974, vive nel quartiere di Cagliari di San Michele ed è per sua missione incazzato nero. Ma lui dice, non è incazzato solo lui, è incazzato il padre, il nonno, il bisnonno, tutti i maschi di questa famiglia hanno questa, covano questa rabbia dentro. E per capirne le ragioni diventa necessario ripercorrere questa genealogia familiare, ma anche direi di genealogia della rabbia. Per questo il romanzo è costruito su due binari temporali che poi si uniscono e con dei flashback nel passato si ripercorre non solo la storia di questa famiglia Contu dai primi del Novecento a Cagliari, ma in realtà è l'intera storia di Cagliari. E quindi questo romanzo e le ricerche che ho fatto, anche storiche, mi hanno permesso di capire il vero animo di questa città. Una città che ai primi del Novecento in Piazza Jenne arrivavano i pastori con latte da mungere e che nel giro di poco più di 10-15 anni si trasforma in un centro commerciale importantissimo in tutto il Mediterraneo. E quindi c'è tutta la storia commerciale e in particolare di questa famiglia che fa una fortuna immensa per una serie di operazioni azzeccate. Ma poi...
Beh, si parla dell'attico in via Roma, no?
Sì, il nonno che era il capostipite, nonno Leonardo, come viene definito, quasi unigenito e immortale, tanto era leggendario per questa famiglia e per la città, comandava tutti i suoi affari da quest'attico di via Roma. Anch'esso però ha lo stesso problema della rabbia, nasce a due figli che sono quanto di più diversificato uno possa immaginare. Lui a un certo punto dice è come se da un cavallo fossero nati una mucca e un lupo. Sono Alessandro ed Ettore, uno che è un affarista spregiudicato, abile, scaltro. L'altro invece pensa solo alle donne nubili o meno della città di Cagliari, è uno sportivo, campione di nuoto nella Rarinantes che venne fondata appunto da loro nel 1909 se non ricordo male, e quindi ha questa rabbia dentro e questa rabbia ce l'avranno tutti i maschi di questa saga, peraltro che viene subito condizionata da un fallimento economico terribile e che condizionerà e per tutta la storia di questa famiglia i maschi penseranno e attribuiranno la loro rabbia e le ragioni della loro rabbia a questa caduta economica.
Ecco, poi ci torniamo su questo tema, sì, dei maschi e della rabbia. Mi interessa adesso ragionare anche un po' su Cagliari, quindi capire come ti sei mosso per raccontare. Cagliari è una città che ispira tantissimi scrittori, insomma tutti quanti si sono cimentati, no, con il racconto e la descrizione di questa città. Tu l'hai fatto anche partendo da lontano. E come ti sei mosso per recuperare un po' le informazioni, e soprattutto come l'hai elaborata questa città?
Ma guarda, io ho avuto la fortuna di avere un padre che è stato sempre, io sono cresciuto con le riviste di Storia Illustrata, un padre militare che è stato tanti anni in Marina, che aveva una grandissima curiosità per la storia, e io altrettanto. Quindi facevamo lunghissime passeggiate in città, mi raccontava tutte le storie della famiglia e della città. Associata a questo, poi sono uno studioso per passione, su qualsiasi cosa io studio, e ho fatto delle ricerche, ma ricerche che hanno riguardato anche la storia commerciale di città, le istituzioni creditizie, i fallimenti delle banche, quindi è stata una ricerca approfondita e lunga, perché ho avuto anche l'approccio critico rispetto ai racconti e alle narrazioni che mi faceva mio padre, e quindi le ho studiate. In più racconto aspetti della città che ho vissuto direttamente, il quartiere in cui è ambientato, il quartiere di San Michele, in cui è ambientata la vita di Davide, che è il principale protagonista. Bambino che poi cresce, diventa adulto, e in questo devo dire cambia anche il linguaggio.
Ecco, infatti questo è un altro aspetto importante, perché tu scegli di raccontare la città per l'appunto con gli occhi di un bambino, no? Ecco, cosa significa guardare gli adulti, guardare le città quando si è bambini? Perché è un cambio completamente, è uno sguardo completamente diverso, no?
Ma allora, innanzitutto è un bambino particolare Davide, perché siamo negli anni 70 e lui vive, la sua vita è divisa, come dice lui, tra la luce e il buio. Il buio del quartiere in cui vive, che è il quartiere di San Michele, quindi un quartiere che ha delle difficoltà legate all'economia, alla povertà o anche, se vogliamo, alla violenza, e poi la luce della spiaggia di Calacipolla, dove trascorrono mesi, perché i genitori sono appassionatissimi di mare, in particolare il padre, e quindi vivono nella spiaggia di passano mesi nella spiaggia di Calacipolla. Però ecco, il punto di vista è quello di un bambino che cresce con un genitore presente ma militare, per cui deve gestirsi interamente le relazioni, le problematiche, i confronti da solo, che cresce con una famiglia presente ma nelle decisioni fondamentali, nelle relazioni deve gestirsi da solo come se fosse un adulto. Questo gli permetterà dall'altra però anche di rimanere un po' invischiato in questa rabbia familiare, e quindi di crearsi una corazza quasi anaffettiva per gran parte della sua vita, e in questo quindi verrà molto condizionato. Però poi c'è quasi una profezia iniziale: una donna ti salverà, non fidarti degli uomini, della famiglia. E quindi c'è questo duplice ruolo maschile condizionato dalla rabbia, e poi alla fine il riscatto finale di questa lunga parabola familiare, che arriva come arriva tante volte nella vita per mano delle donne, che sono tanti aneddoti che vengono raccontati. Nel quartiere di San Michele si azzuffavano i bambini, arrivavano i maschi, i genitori, e sembrava che dovesse scoppiare la terza guerra mondiale. Poi di colpo arrivavano le mamme, ceffoni, sì, in modo democratico, e si risolveva tutto con i maschi, che neanche avevano capito come diavolo cosa avessero fatto,
esatto, cioè, cosa fosse successo, esatto, da quel punto, esatto, di vista. Senti, perché la rabbia? Perché la rabbia è il motore di tutto dal tuo punto di vista, e anche da un punto di vista letterario naturalmente.
Sì, la rabbia, l'altro giorno proprio un amico, peraltro scrittore, mi ha detto, è curioso perché in genere si scrivono libri in cui il sentimento dominante è l'amore, il perdono o altro. Questa per me è stata la rabbia, perché effettivamente la rabbia è la condizione che caratterizza la vita di Davide, sin dall'inizio, e tutta la famiglia. Però in realtà la rabbia è una chiave per accedere ad altri sentimenti, perché il superamento della rabbia si potrà si potrà raggiungere solamente con il perdono. Il perdono, che vuol dire liberarsi dal rancore, ma non accettazione. Liberarsi dal rancore, a volte col perdono, vuol dire abbandonare le persone negative e accogliere quelle positive. Quindi in questo diventa il motore della storia, ma anche un salto e una crescita dell'animo di questo bambino e quindi dell'intera famiglia.
Ok, perfetto. Daniele, allora io ti chiederei di aprire le pagine del tuo romanzo Erano gli anni e di farci scoprire l'incipit, dove per l'appunto sentiamo che le persone sono un po' incazzate in qualche modo.
Nel 1974 abitavo a Cagliari. Ero figlio, nipote e pronipote di gente incazzata da generazioni. Era incazzato mio bisnonno, era incazzato mio nonno, era incazzato pure mio padre. E io ero il più incazzato di tutti. Avevo accumulato gli incazzi di tutti i miei progenitori. La rabbia, la frustrazione, il senso di ingiustizia erano condensati nel mio piccolo corpo di bambino. Si erano insidiati nei miei pensieri, radicati nelle mie ossa, infiltrati nelle viscere e sotto la pelle. Erano diventati sangue, linfa, tendine, arterie, cartilagini, muscoli e connessioni neurali del cervello. Odiavo il mondo, la mia città, il quartiere di merda in cui vivevo e ogni momento in cui mi apprestavo a varcare la soglia della porta di casa. Sognavo il mare di Calacipolla, ma vivevo nel quartiere di San Michele. Avevo 10 anni, Davide era il mio nome ed ero incazzato nero.
E questo erano gli anni di Daniele Congiu, edito da Arcadia. Thank you. come sempre, la qualità musicale di Radio X non si discute, e non si discute neanche il primo brano che ci accompagna nella settima stagione di Incipit, perché abbiamo Kenny Barrell con Midnight Blue. Su queste note, Daniele, ti chiederei di introdurci al tuo romanzo, alla tua storia, al tuo libro che ci vuoi raccontare.
Allora, in primis, quando mi avete proposto di parlare di un libro, sono entrato in crisi, perché ce ne sono talmente tanti, meravigliosi.
Ma il gioco della torre è questo,
il gioco della torre, perfetto. Allora ho scelto, ero veramente in dubbio tra due autori che io leggo in modo quasi complementare, che sono Murakami Haruki, giapponese, perché amo tutto quello, in questo periodo della mia vita, tutto quello che riguarda il Giappone da un punto di vista almeno letterario, e Amélie Nothomb. Alla fine ho scelto Amélie Nothomb perché Amélie Nothomb è una scrittrice francofona, belga, figlia di un diplomatico belga, nata in Giappone, e poi ha vissuto a parte gli Stati Uniti, in Bangladesh, in Cina, ma soprattutto in Giappone. E a me piace tantissimo perché, associata a uno scrittore giapponese che amo profondamente, mi dà uno sguardo occidentale su quel mondo che amo e che viene raccontato dagli scrittori giapponesi, ovviamente. Il libro di cui parlo oggi, però, io penso che sia quello che mi piace di più di Amélie Nothomb, nonostante in questo caso non sia ambientato in Giappone. Ho fatto questa premessa per inquadrare i personaggi.
Sì.
Si intitola Igiene dell'assassino e racconta la storia di un personaggio che è un premio Nobel per la letteratura, però un personaggio che da quando ha 18 anni, ora è in punto di morte, ne ha 83 mi pare, vive sostanzialmente isolato, ed è un personaggio che odia le relazioni, odia le donne, odia gli uomini, odia il mondo, è convinto di avere l'unica interpretazione possibile su qual è la vita, quali siano le relazioni, e esercita questo suo punto di vista da questa casa in cui vive isolato. E a un certo punto, in punto di morte, peraltro lui ha avuto una malattia rarissima, siccome lui vive isolato è diventato un proprio viene descritto così in modo quasi ripugnante, è obeso, mangia moltissimo, beve, si fuma 20 sigari, è ostile nei confronti di qualsiasi relazione, di qualsiasi persona o essere vivente, però in punto di morte scopre di avere una malattia rarissima e lui proprio ne è quasi orgoglioso, perché dice: sarei potuto morire naturalmente per qualche malattia cardiovascolare, invece ho questa malattia rarissima diagnosticata in questi detenuti della Cayenne francese del XIX secolo, io ne sono l'unico che è portatore di queste, morirò con un epitafio glorioso. Insomma, questo per inquadrare
il personaggio.
Sì. Decide, accetta di essere intervistato, vengono selezionati rigidamente secondo criteri, solo in lingua francese, no donne, no uomini di colore, perché poi con l'età è diventato, è diventato anche razzista.
Te ne vuoi privare, no?
Certo. Quindi vengono selezionati 5 giornalisti. I primi 4, inutile dirlo, provano a intervistarlo, lui li accoglie, dopodiché parte una dialettica serrata e lui veramente li umilia, li distrugge. Uno di questi esce fuori quasi in preda allo shock, un altro quasi vomitando. Insomma, ed è un romanzo che è quasi, potrei dire quasi la totalità, sono dialoghi serrati, e soprattutto dialoghi a due, perché il quinto giornalista è una donna. Una donna che riuscirà a tenergli testa. Quindi per la gran parte del libro ci sono questi dialoghi meravigliosi, botta e risposta, con un ritmo incalzante tra lui e lei. È quello che è particolare, io quasi lo definirei una specie di thriller dialettico, perché in realtà lei, che ha studiato profondamente il personaggio, è riuscita a capire le vere ragioni di questa sua sua misoginia estrema, di questo odio per il mondo, e indaga su di lui, e ha fatto questa scoperta studiando i suoi romanzi, in particolare un romanzo che è l'unico incompiuto. Quindi sostanzialmente questo romanzo, che è fatto esclusivamente di dialoghi, contiene al suo interno un mistero, un segreto che verrà svelato e viene fuori, e in più contiene un romanzo dentro un romanzo, perché le ragioni della rabbia di quest'uomo sono legate all'infanzia. Un'infanzia, non dirò molto per evitare la sorpresa, però un'infanzia dorata, che viene però a un certo punto...
Vabbè, minata. Diciamo così. Minata. Senti, Daniele, come sei arrivato a questo libro? Perché a me interessa molto anche questo, no? Molte volte i libri ci vengono regalati, cadono dallo scaffale mentre siamo in libreria, lo acquistiamo e diventa il libro della nostra vita. Invece tu come sei arrivato a questo Igiene dell'assassino?
Ma ci sono arrivato perché lessi il primo libro che lessi di Amélie Nothomb fu proprio con questo, fu Stupori e Tremori, che racconta della sua esperienza di lavoro in Giappone in una multinazionale giapponese, con tutti i problemi legati a relazionarsi con un modo di concepire le relazioni professionali, affettive, profondamente diverse da quello occidentale. Ecco, Stupori e Tremori probabilmente è il più famoso di Amélie Nothomb, e da lì poi li ho letto penso una ventina, perché hanno poi il pregio di essere scritti con una prosa veramente veloce, minimalista. Sono tutti romanzi brevi, questo probabilmente è uno dei più lunghi, è a 180,
sì,
170
non è grossissimo,
pagine.
Ecco, certo.
E quindi poi a un certo punto ricordo questo titolo affascinante, Igiene dell'assassino, perché poi è evocativo. Assassino vuol dire che c'è un delitto, e il delitto è uno dei temi fondamentali e ricorrenti di Amélie Nothomb, anche se lei non scrive gialli. Il delitto spesso è analizzato dal punto di vista simbolico, quasi poetico. Adesso sembra una provocazione, però veramente è così. E poi c'è il concetto di igiene associato all'assassino, e questo io poi
ti ha colpito,
sono affascinato dai titoli, la ricerca. Il titolo è fondamentale in un libro, perché racchiude l'essenza, no? Il titolo è un seme che diventa una quercia, che diventa un pioppo, quindi fu il titolo a colpirmi sullo scaffale. Poi da lì poi
è iniziato tutto in qualche modo.
Esatto.
Siamo quasi alla fine. Prima di arrivare a leggere l'incipit, ecco, a chi lo consiglieresti?
Allora, io lo consiglierei, infatti ho ragionato anche sul media che stiamo utilizzando, che è la radio, quindi lo consiglierei a chi ha un po' di crisi nella lettura. Perché? Perché questo è un romanzo che inizi a leggere e non riesci più a... Io adesso, prima di venire in trasmissione, ho fatto la cosa che non faccio mai, rileggere i libri, perché dico, con tutti i libri meravigliosi che ci sono, rileggerli è un delitto. Ma l'ho riletto, ma veramente l'ho riletto, ho iniziato, mi sono seduto, l'ho finito, perché è davvero un libro che è talmente incalzante, talmente coinvolgente, e poi cominci a capire che dietro questa dialettica a due c'è questo mistero che viene pian piano dipanato. Ed è trascinante.
Quindi non ti puoi staccare.
Non ti puoi staccare.
Beh, senti, non possiamo leggerlo tutto, naturalmente, però le prime tre righe, l'incipit, faccelo un po' assaporare, no?
Leggerò proprio le primissime righe. Quando fu di dominio pubblico che l'immane scrittore dal nome impronunciabile Pretextat Tak sarebbe morto due mesi dopo, i giornalisti di tutto il mondo sollecitarono interviste private con l'ottuagenario.
E questo era Igiene dell'assassino, scritto da Amélie Nothomb e pubblicato in questa edizione da Guanda.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.